Allora, leggiamo la parola del Signore e ascoltiamo la predicazione. Il testo di questa mattina è l'ultima parte del capitolo 4 della lettera a Colossesi, dal versetto 2 appunto alla fine, versetto 18. Ecco, io vorrei chiedere eventualmente, se posso, a una sorella, Damaris, di leggere il testo per noi. Dopodiché chiederei a Edgar di condurci in preghiera e ascoltiamo la parola.
Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero, e che io lo faccia conoscere parlandone come devo. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Tutto ciò che mi riguarda ve lo farà sapere Tichico, il caro fratello e fedele servitore, mio compagno di servizio nel Signore. Ve l'ho mandato appunto perché conosciate la nostra situazione ed egli consoli i vostri cuori. E con lui ho mandato il fedele e caro fratello Onesimo, che è dei vostri. Essi vi faranno sapere tutto ciò che accade qui. Vi salutano Aristarco, mio compagno di prigionia, Marco, il cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzioni. Se viene da voi, accoglietelo. E Gesù detto giusto. Questi provengono dai circoncisi e sono gli unici che collaborano con me per il regno di Dio e che mi sono stati di conforto. Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo Gesù, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, perché siate saldi come uomini compiuti, completamente disposti a far la volontà di Dio. Infatti, vi rendo testimonianza che si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Ierapoli. Vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. Salutate i fratelli che sono a Laodicea, Ninfa e la chiesa che è in casa sua. Quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi e leggete anche voi quella che vi sarà mandata dall'Laodicea. Dite ad Archippo, bada al servizio che hai ricevuto nel Signore per compierlo bene. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Ricordatevi delle mie catene. La grazia sia con voi.
Signor Padre Eterno, vogliamo ringraziarti per la tua parola, Signore, perché così come fin dall'inizio abbiamo letto, Signore, che tu ci hai insegnato anche a pregare e ci chiedi, Signore, anche di pregare gli uni agli altri, di riconoscere, Signore, che abbiamo bisogno di te, di ringraziare in ogni circostanza nella quale ci troviamo. Per questo vogliamo ringraziarti per questo momento, Signore, di ascolto della tua parola. Signore, ti preghiamo affinché il tuo servo possa essere ispirato, possa il tuo spirito, Signore, dargli le parole affinché noi possiamo capire e mettere in pratica quello che tu ci vorrai insegnare ancora questa mattina. Grazie, Padre, perché possiamo avere questa relazione con te tramite il tuo figliolo Gesù Cristo. Grazie perché ci hai donato la fede, ci hai rivolto grazia e vogliamo, Signore, che questo momento sia fatto tutto alla tua sola gloria. Signore, vogliamo pregarti per questo momento e pregarti, Signore, anche per il tuo servo, Signore, che possa essere riempito del tuo spirito. Ti preghiamo, Signore, di aprire i nostri cuori, le nostre menti per capire e mettere in pratica la tua parola. Nel nome del Cristo Gesù. Amen.
Ok, grazie sia per la lettura che per la preghiera. Il tema che affrontiamo questa mattina, a conclusione, diciamo, di questo percorso nella ricerca della pienezza di Cristo nella nostra vita, per la nostra vita, ma anche come desiderio verso tutti i fratelli, è una lettera anche per noi. E vedremo tre aspetti. Il primo è quello di essere incoraggiati attraverso questa lettera a parlare a Dio, ovvero la centralità della preghiera comunitaria, e i versetti da 2 a 4. In secondo luogo, parlare di Dio agli uomini, ovvero la nostra responsabilità missionale, quindi quella, la responsabilità come Chiesa, nella proclamazione dell'Evangelo, versetti 5 e 6, e infine il saluto cristiano come ricchezza della comunione ecclesiale in Cristo, versetti 10, 12, 14, 15 e 18. Quando Paolo scrisse questa lettera ai Colossesi, abbiamo visto, aveva nel cuore e nei sentimenti anche altri credenti delle chiese vicine, come Laodicea e Ierapoli, e perciò sentì il bisogno di raccomandare la Chiesa, tutta la Chiesa, di leggere attentamente la lettera che fin qui abbiamo studiato e di far in modo che la inoltrassero, dopo averla letta, studiato, che la condividessero alle chiese confinanti, appunto, che erano Laodicea e Ierapoli. Ecco, in questo modo Paolo incoraggia il mantenimento delle relazioni fraterne, della comunione con le altre chiese, affinché avessero una medesima convinzione, dovremmo dire teologica, dottrinale, cristocentrica, e condividessero anche, come dire, i medesimi doveri vocazionali e missionali. E da qui la raccomandazione del versetto 16, che prendiamo come se Paolo avesse indirizzata la sua lettera direttamente alla chiesa di Cinisello, Milano. E a partire dalla prima parte del versetto 16, quando questa lettera sarà stata letta tra voi, fate che sia letta anche alla chiesa dell'Laodicea. Ecco, partendo da questo, trattiamo quello che è il nostro tema, una lettera anche per noi. E avendo bene in mente quello che ci siamo detti domenica scorsa, ovvero che Dio rivolge la sua parola a tutti noi, alla Chiesa nella sua completezza, di tutti i tempi e nella sua espressione locale, a prescindere dalle diversità sociali e professionali. Nessuno è escluso, abbiamo visto la volta scorsa. E nell'ultima lettera, nell'ultima sezione, scusate, della lettera, vediamo che Paolo conclude appunto con i saluti personali e quelli dei collaboratori, che come vedremo sono importanti, hanno la loro importanza proprio nelle relazioni della comunione, nella comunione tra figli di Dio, fratelli e sorelle in Cristo. Allora vogliamo oggi trarre tre insegnamenti che possono essere dei doveri di chi si considera un credente che, diciamo, appartiene alla Chiesa di Dio e che riconosce che anche questa lettera, essendo parola di Dio, è rivolta a se stesso. In primo luogo è il dovere della preghiera, cioè la centralità della preghiera comunitaria. Il versetto 2 si apre con questa richiesta o con questa raccomandazione ai credenti di Colosse: perseverate nella preghiera. Espressione che evidentemente non significa semplicemente non perdete l'abitudine di pregare. In questo incoraggiamento risuona il senso della diligenza, della disciplina, della perseveranza e della persistenza nella preghiera. Infatti la preghiera è un compito, un dovere, di cui la scrittura dà molte indicazioni. E che anche noi uomini parliamo molto spesso di preghiera, ma è quella che più facilmente è abbandonata. E onestamente credo che ognuno di noi è testimone di quanto poco sia praticata la preghiera, anche pubblica, nelle adunanze di comunione con la Chiesa. E questo dovrebbe portare noi tutti ad umiliarci dinanzi a Dio, perché Dio ci fa la grazia di parlargli, mentre noi, almeno nella espressione pubblica, tacciamo. Parliamo poco a Dio pubblicamente, forse perché già lo facciamo abbondantemente in privato? Beh, sarebbe bello se fosse così per tutti noi. E per quanto mi riguarda, non posso dire che è così. Paolo aggiunge poi anche un altro elemento di raccomandazione nella pratica della preghiera, vegliando in essa, nella seconda parte del versetto 2, che non significa state svegli quando pregate. Il tema è quella della vigilanza e sul modo in cui si prega, che coinvolge la mente, il pensiero, così come sostenuto dallo Spirito. Non dobbiamo infatti trascurare che quando pensiamo di prendere un tempo per pregare, anche privatamente, ecco che il nemico entra in gioco e fa di tutto per impedirci di farlo. Ci spinge a trascurare la preghiera, per esempio mettendo dinanzi a noi altre priorità. Ah, mi è venuto in mente che dovevo fare questa determinata cosa, intorbidendo in qualche misura anche i nostri pensieri, non permettendoci di essere così concentrati in quello che deve essere invece un momento di intensa concentrazione, perché stiamo parlando al Signore. E come testimoniavo in altre volte, personalmente preferisco, ecco, anche la preghiera in compagnia, forse a fianco a mia moglie, fratello, una sorella, perché ho notato che riesco a essere maggiormente concentrato. Quando sono da solo, ecco, mi capita spesso che la mia mente divaghi e non ci sia quella concentrazione invece che dovrebbe esserci. Mentre Paolo ci incoraggia nella preghiera vegliando. Inoltre pregare in compagnia, credo che disciplinarci a farlo in presenza di altri e con la Chiesa, con i fratelli, con le sorelle, ci aiuta ad affezionarci alla Chiesa e a non vivere la nostra relazione con Dio in solitudine. La solitudine, il non rendere partecipe alla Chiesa della nostra vita, è un male che disgrega le relazioni con la Chiesa. È come in una relazione, scusate se prendo questo esempio, di coppia, se il marito e la moglie non dialogano tra di loro, se non dialogano con i figli, ecco, c'è una disgregazione. Un terzo elemento della raccomandazione a pregare è il rendimento di grazie, che Paolo fa sempre in questo versetto 2, che non è il semplice grazie che potremmo rivolgere a un nostro simile, perché ci ha, come dire, fatto un servizio, ci ha dato qualcosa. La preghiera non è da concepirsi come, neppure come il pozzo dei desideri, che ottenendo ciò che desidero poi ringrazio. Perché Dio non è al nostro servizio in attesa di ascoltare le nostre richieste, dobbiamo dire a volte anche assurde, per poi concedercele incondizionatamente a dimostrazione che Egli è un Padre così buono da concederci ciò che gli chiediamo. Il rendimento di grazie è riconoscere che Dio è indipendente da noi e che Egli ci concede tutto quello che Lui vuole, che è conforme alla sua santa e sovrana volontà, che dobbiamo dire a volte infinitamente più di quanto noi domandiamo e pensiamo, come ci ricorda Efesini 3:20. Allora si tratta di saper dire a grazie a Dio, anche se le risposte a volte alle nostre preghiere non sono, o forse non saranno, quelle che immaginiamo. In fondo, se Dio è veramente nostro Padre, come crediamo, Egli sa bene cosa abbiamo realmente bisogno. E noi dovremmo imparare a pregare e a fare richieste secondo il suo cuore, ringraziandolo poi per le sue giuste risposte. Può accadere che un figlio, una figlia, che fa una richiesta al proprio padre, alla propria madre, riceva poi qualche cosa, ma non essendo quella che ci si aspettava, non essendo conforme alla propria richiesta, ecco che non ci sia neppure un senso di riconoscenza, di ringraziamento per l'attenzione che quel padre e quella madre hanno avuto, sapendo che il vero bisogno non era quello espresso dalla figlia o dal figlio, ma quello che loro hanno ritenuto utile concedersi. E inoltre una ricaduta del rendimento di grazie è la lode, è l'adorazione, è l'innalzamento della gloria del nostro Dio. Come dicevo, la preghiera non può diventare il pozzo dei desideri, ma è l'espressione di rendimento a grazie a Dio, di inadorazione, innalzamento della sua gloria. Io ricordo sempre con profonda commozione quando un fratello, avendo al suo fianco ormai la moglie ormai in fin di vita, a causa di un tumore irreversibile, ci incoraggiava dicendo: quando pregate per mia moglie, chiedete al Signore che il suo nome sia glorificato anche in questa situazione. Non ci chiese mai di pregare per la guarigione, essendo pienamente convinto che il Signore era potente da farlo, se questa fosse la sua volontà. Ma nella sua ricerca della gloria del Signore era implicita la richiesta di guarigione, come richiesta secondaria alla prima, alla gloria del Signore. Solo se Dio lo vuole. Ecco, credo che questa è adorazione, lode, gloria al Signore che possiamo esprimere nel rendimento di grazie, che il suo nome sia onorato e glorificato in ogni circostanza. Nel versetto 3, Paolo, continuando a rivolgersi alla Chiesa di Colosse, incoraggia ogni singolo credente ad una preghiera comunitaria per rendere efficace anche la testimonianza pubblica, che riguarda tanto le vocazioni ministeriali, come quelle di Paolo e dei suoi collaboratori, quanto la testimonianza della Chiesa nella sua completezza, nella città dove Dio l'ha posta. Ed il fatto che Paolo si esprima al plurale nel versetto 3, pregate, e al singolare al versetto 4, quando che io lo faccia conoscere parlandone come devo, in questo versetto 4 al singolare, è un coinvolgimento, quindi il pregare, al plurale e il singolare, è un coinvolgimento di tutta la Chiesa incoraggiandoli a pregare per i ministeri anche specifici. E nello stesso tempo incoraggia tutti affinché sentano la stessa responsabilità vocazionale che Paolo sentiva nel voler annunciare il mistero di Cristo e la pienezza di Cristo agli altri. La richiesta di Paolo, oltre a essere una richiesta di apertura, di una porta per la parola, versetto 3 nella seconda parte, espressione che evidentemente evoca il suo desiderio di uscire dalla prigionia a causa di Cristo, questa è una richiesta di saggezza metodologica e di contenuti per e nella testimonianza. Notate che io lo faccia conoscere parlandone come devo. Perché anche la testimonianza, come la preghiera, deve essere caratterizzata dalla saggezza e dal giusto atteggiamento, delle giuste parole. Ora, noi sappiamo bene, leggendo evidentemente tutte le sue epistole, che Paolo è stato un uomo di preghiera, un uomo di azione. Quindi quello che chiede, spronando ed incoraggiando i credenti di Colosseo, non è qualcosa di estraneo alla sua vita. Non c'è in Paolo il dualismo che si riscontra in molti credenti, i quali chiedono agli altri ciò che non chiedono a se stessi. Ma in questa sezione Paolo non intende parlare di sé, non ha alcun interesse di parlare di sé e della sua disciplina nella preghiera. Si tratta di incoraggiare i credenti a farlo. Però nello scrivere ai Colossesi è sulla necessità di parlare a Dio e di farlo con la Chiesa e per la Chiesa. Paolo ha davanti a sé un uomo la cui testimonianza doveva essere un autentico stimolo ai Colossesi per raccogliere l'esortazione a farla propria. E leggo i versetti 12 e 13. Epafra, che è uno dei vostri ed è servo di Cristo Gesù, l'abbiamo visto all'introduzione del primo capitolo, ecco, vi saluta. E aggiunge questo: egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere perché stiate saldi, come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Infatti io gli rendo testimonianza che si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Erapoli. Ecco, di Epafra abbiamo già parlato nella prima predicazione, ricordandolo come ministro fedele di Cristo, proprio a beneficio della Chiesa di Colosse. Ora Paolo lo presenta alla Chiesa come un uomo che lotta in preghiera per la Chiesa, alla quale si sente fortemente legato nel vincolo di Cristo. Altrimenti non si spiegherebbero questo suo egli si dà testimone, vi rendo testimonianza che egli si dà molta pena per voi. Ecco, quindi questo primo aspetto dell'importanza della preghiera comunitaria, Paolo la presenta in questo testo, così come abbiamo tentato di spiegare. Il secondo argomento che Paolo affronta è quello di parlare di Dio agli uomini. Nella prima abbiamo detto è il parlare degli uomini a Dio nell'ambito tanto della vita personale ed ecclesiale e a favore della Chiesa. In questa c'è la responsabilità missionale della Chiesa, cioè ogni membro di Chiesa a parlare di Dio agli uomini, versetti 5 e 6. Paolo ha già accennato a questa seconda responsabilità della Chiesa nella richiesta che il Signore apra una porta per la parola, versetto 3, seconda parte. E abbiamo già detto che il rapporto di testimonianza con gli increduli deve essere governato dalla saggezza, quindi dalla metodologia e dai contenuti, che ovviamente non devono essere, come dire, meramente contenuti umani, ma provenienti dall'alto. Versetto 4, perché questa richiesta che io lo faccia conoscere parlandone come devo è un'invocazione dell'intervento di Dio nella propria vita. E del resto Giacomo lo dice molto chiaramente in merito alla saggezza, al discernimento. Se qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà donata. Giacomo 1,5. Allora, per ottenere la saggezza, comprendiamo quanto sia importante la preghiera. E ora, al versetto 5, in primo luogo Paolo incoraggia i Colossesi, quindi la Chiesa, in questo modo: comportatevi con saggezza verso quelli di fuori. La responsabilità missionale della Chiesa sta nella saggezza delle relazioni e del come ci si rapporta con gli increduli, come si dialoga con loro, come si conversa con loro. Essere, per esempio, come dire, invasivi, ossessivi, aggressivi, contrariamente a quanto ci dice il versetto 6, il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Quindi essere diversi da questo modo, invasivi, ossessivi, aggressivi, nella proclamazione della buona notizia del Vangelo di Cristo, significa trasformare questa buona notizia in una notizia deplorevole, biasimevole. E personalmente potrei raccontarvi altre esperienze in cui sono stato testimone di reazioni degli increduli al tentativo di testimonianza con la bestemmia, con la maledizione, proprio a causa della mancanza di saggezza, di umiltà e amore nel presentare la buona notizia del Vangelo. Noi non possiamo, come dire, salvare le persone, pretendere che ascoltino quello che noi gli diciamo e quindi farlo anche con la veemenza. Noi dobbiamo farlo con convinzione, ma il modo di parlare è estremamente importante. Dobbiamo avere tanta umiltà, tanto amore, tanta passione e tanta preghiera, perché il Signore può veramente operare. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori. In secondo luogo, Paolo invita la Chiesa a recuperare il tempo, versetto 5, prima parte, ovvero a essere saggi nel trarre profitto dal tempo e dalle relazioni che si sono concesse. E qui sembra che in Paolo è presente il tema della parosia, cioè l'apparizione, la seconda apparizione del Signore, la quale fa pensare che il tempo a nostra disposizione non è infinito e che Satana cerca continuamente di togliere il nostro tempo dalle responsabilità missionali proprio in vista della seconda venuta di Cristo il Re. Come nel caso della preghiera, anche nel mandato missionale il nemico pone ostacoli che dobbiamo sapere individuare per non lasciarci sopraffare. E spesso gli ostacoli sono legati proprio alla lingua, o a come ci si relaziona con i fratelli, con le sorelle, con le persone di fuori. E in terzo luogo, Paolo non solo chiede per sé la saggezza, abbiamo detto metodologica, di contenuti, di linguaggio, di cui ha costantemente bisogno, perché non è uno che è arrivato al top della spiritualità, Paolo non si è mai considerato tale. Però ora incoraggia la Chiesa al corretto parlare per l'annuncio della buona notizia del Vangelo di Cristo. Per questo a versetto 6 il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale. Paolo usa una metafora gastronomica a significare che se il nostro parlare non è governato sempre dal discernimento e dalla saggezza, il pericolo è proprio quello di rendere insipida, vomitevole, la buona notizia del Vangelo. Il cibo lo si condisce per renderlo appetitoso e gustevole. Analogamente, il cristiano deve elaborare e pensare con grazia le sue parole, riuscendo a dare corrette risposte a ciascuno, ci dice il versetto 6 nella seconda parte. E questo indica, in quarto luogo, che il cristiano deve saper ascoltare l'interlocutore, capire che cosa pensa l'interlocutore per dare risposte adeguate, per condire ed elaborare il suo parlare in modo che trasmetta verità e appetibilità, chiarezza e profondità, giudizio e libertà. Una ingiunzione simile di Paolo la leggiamo nella lettera agli Epistoli agli Efesini, quando dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Efesini 4, 29. E l'ultimo aspetto che consideriamo dopo il parlare a Dio e il parlare di Dio agli uomini è il saluto cristiano, cioè la ricchezza della comunione ecclesiale. E i versetti sono 10 o 12, 14, 15 e 18. Paolo fa giungere il suo saluto a quello e quello dei suoi collaboratori, non solo per iscritto attraverso la lettera ai Colossesi, ma inviando due dei suoi compagni di servizio nel Signore, Tichico e Onesimo, versetti 7 e 9a, i quali non solo saranno i portatori della lettera, in particolare Tichico, ma essi, dice Paolo, vi faranno sapere tutto ciò che accade qui. Versetto 9b. Il loro invio non è stato solo quello di consegnare una lettera e portare i saluti di tutti quelli che abbiamo letto. La loro è stata una missione di comunione, di racconto, di consolazione, come dice versetto 8. Ve l'ho mandato appunto perché conosciate la nostra situazione ed egli consoli i vostri cuori. Paolo ha vissuto una situazione di prigionia a Roma a causa di Cristo. Abbiamo letto che il Signore gli apra una porta per l'Evangelo, per la quale ha chiesto ai fratelli la preghiera, indicando così che anche in lui vi è il desiderio di essere liberato per poter, ecco, con maggiore libertà proclamare l'Evangelo. Paolo ha desiderato che tutti i fratelli che avessero ricevuto la lettera e la visita di Tichico ed Onesimo fossero informati dai diretti testimoni circa la sua situazione. E il suo richiamo alla prigionia, versetto 3b e versetto 18b, non è stato certo per autocommiserarsi e cercare la commiserazione dei fratelli, ma piuttosto si è trattato di rendere pienamente consapevole la Chiesa, che non ha mai conosciuto fisicamente, non ha mai visitato fisicamente, della sua situazione, che nonostante tutto non ha fermato la sua missione. Quindi la prigionia ha fermato la sua libertà di movimento, ma non di comunione con la Chiesa di Cristo, così come le sofferenze non gli hanno impedito di mantenere la comunione con i fratelli, con le sorelle. Non gli hanno, come dire, le situazioni che Paolo ha vissuto, che possono per certi versi essere anche le nostre situazioni, non hanno impedito a Paolo di mantenere viva la sua comunione con i credenti. E la sua situazione di carcerazione non lo ha impedito di portare neppure avanti il suo ministero apostolico, teologico, dottrinale, cristologico, a beneficio della Chiesa universale e delle chiese con le quali ha avuto rapporti diretti ed epistolari. E credo che il fatto che noi stiamo studiando una sua lettera indica quanto questo sia vero. Il saluto di sua mano, come dice il versetto 18 nella prima parte, e quello dei suoi collaboratori diversi non è stato, come dire, il rispetto di una certa formalità epistolare, ma una regola, se potremmo dire, di come scrivere una lettera, ma è stato il vero senso di comunione che Paolo in primis viveva e sentiva verso tutti e che viveva in particolare, potremmo dire, con i fratelli che ha menzionato, che vorrei qui vedere con voi. Notate, lui dice Titico, fedele servitore e compagno di servizio, versetto 7b. Onesimo, fedele e caro fratello, 9a. Aristarco, compagno di prigionia, 10a. Marco, cugino dei Barnabè, del quale ha già dato istruzioni, e della necessità di essere accolto dalla Chiesa, 10b. Gesù, detto giusto, che insieme ai precedenti sono gli unici, dice Paolo, che hanno collaborato con me per il regno e mi sono stati di conforto, versetto 11. E inoltre la nota riferita ad Epafra, che è dei vostri, versetto 12a, che è la stessa nota riferita a fratello Onesimo, versetto 10b, e il suo lottare in preghiera per la santificazione dei Colossi, quindi mi riferisco a Epafra, danno il senso della comunione vera tra credenti, anche se non in presenza. Quindi il saluto che giunge alla Chiesa di Colosse da tutti questi fratelli esprime il senso della comunione vera con la Chiesa. Inoltre il saluto di Luca, il caro medico, affiancato a quello di Dema, e in questo caso senza alcun appellativo a Dema, è un passaggio importante che anticipa il futuro fallimento di Dema, mentre sottolinea che Luca rimase stabile e fermo nei suoi proponimenti. Allora ciò può indicare che Dema è solo un nome accostato a quello di Luca, che potete vedere anche in Filemone 24. ovvero uno di quelli che vengono trascinati dallo slancio della fede di un altro, ma la cui fede è troppo superficiale per far fronte al combattimento spirituale e missionale di appartenenza alla Chiesa. Ma Paolo non si sottrae neppure di far giungere il saluto di Dema alla Chiesa di Colossi. Poi ovviamente di Dema e del suo fallimento Paolo ne parlerà in Seconda Timoteo, al capitolo 4, versetto 10, quando dice che Dema, avendo amato il mondo, se n'è andato. Il saluto di Paolo esprime vera comunione con i suoi collaboratori, ma è altresì che esprime ciò con tutta la Chiesa di Colosse, con i fratelli di Laodicea, notate, con Ninfa, la cui chiesa si trova in casa sua, versetto 15. Quindi questa ricchezza del saluto è importante. Prima di concludere con il saluto di sua propria mano, come dice versetto 18, Paolo ha a cuore ancora due raccomandazioni che rientrano in questa parte finale della lettera, che è il saluto. La prima raccomandazione va a rafforzare il senso di appartenenza alla Chiesa e di comunione del popolo di Dio nelle sue espressioni locali. Li rileggiamo il versetto 16. Quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che sia letta anche nella Chiesa dei Laodicesi. E leggete anche voi quella che vi sarà mandata da Laodicea. Quindi c'è questa forte raccomandazione, non perché Paolo, come dire, avesse a cuore di divulgare o di mettere alla stampa i suoi scritti per un utile economico. Il suo interesse era di ordine, come dire, spirituale, teologico. Aveva a che fare con la fede e con il Signore, e ciò che lui ha insegnato in relazione alla pienezza di Cristo riteneva fosse qualche cosa che non poteva, essere circoscritta alla semplice Chiesa di Colosse. No, ma di farla conoscere anche alla Chiesa vicina. Quindi questa era una prima raccomandazione. La seconda raccomandazione è che Paolo incoraggia qualcuno che a sua volta incoraggiasse un certo Archippo, al quale è stato affidato un probabile mandato missionale o un servizio nella Chiesa. Notate, versetto 17, dite ad Archippo, bada al servizio che hai ricevuto nel Signore per compierlo bene. Ecco allora, la comunione autentica è fatta anche di incoraggiamento. E all'interno di una struttura conclusiva di una lettera come quella dei saluti, così come l'abbiamo vista, non ci pare fuori luogo. Quindi c'è un incoraggiamento reciproco dei ministeri e di servizi affidati, perché qui, riferito proprio ad Archippo, bada al servizio che ha ricevuto nel Signore per compierlo. E l'incoraggiamento a badare al proprio servizio da parte di Paolo è un incoraggiamento a compierlo bene. Senza che chi riceve questa raccomandazione possa sentirsi minacciato, anche a fronte di un eventuale correttivo che poteva esserci in questa espressione. E infine, e concludo Paolo ha ancora un'ultima richiesta per se stesso, sempre nell'ambito di questi saluti. Richiesta che insegna che il vero senso di comunione e di appartenenza, quello che è il vero senso di comunione e di appartenenza alla famiglia del Signore. Paolo non si sottrae, come avviene per molti oggi, dal rendere partecipe la Chiesa dei propri reali bisogni. Non ritiene, tra virgolette, come si è udito, che la Chiesa non è dovuta sapere della mia situazione, come purtroppo, appunto, dicevo, avviene molto più frequente oggi nelle Chiese. Paolo invece ha veramente desiderio che la Chiesa sapesse, abbiamo detto al versetto 8, lui dice, ve l'ho mandata perché voi sappiate qual è la mia situazione. E ora la sua ultima richiesta è, ricordatevi delle mie catene. Paolo non era in prigione per un malaffare, per delinquenza, ma era motivo dell'Evangelo di Cristo. Versetto 3, quando dice, a causa del quale, a motivo del quale io mi trovo prigioniero. Pertanto la richiesta a ricordarsi delle sue catene era un appello alla solidarietà e alla partecipazione alla causa di Cristo. In tutta la lettera Paolo non ha mai parlato della sua prigionia, come dicevo prima, quasi per autocommiserarsi o cercare la commiserazione dei fratelli. Ciò che Paolo desidera attraverso la preghiera dei fratelli è che il Signore gli apra una porta per l'Evangelo, un'altra porta per l'Evangelo. E che quindi noi impariamo a ricordarci dei fratelli, delle sorelle che sono anche in catene a causa dell'Evangelo. Ma anche, ecco, questa espressione vuole richiamare veramente la semplicità e la sensibilità e la solidarietà dei fratelli alla causa di Cristo. E infine Paolo saluta la Chiesa con parole di benedizioni, parole estremamente importanti che a mio avviso esprimono anch'esse il senso di piena comunione con la Chiesa. Versetto 18. La grazia sia con voi. Ecco, credo che abbiamo molto da imparare da Paolo sulla necessità di parlare a Dio come Chiesa, che prega unitamente, che desidera ritrovarsi con la Chiesa per pregare, ma anche scambievolmente. Cioè quello di dire al Signore, di parlare al Signore, ma di parlare anche con i miei fratelli, con le sorelle, di quelle che sono le nostre rispettive vicende, situazioni, per essere sostenuti nella preghiera. In secondo luogo, di avere progetti missionali, di testimonianza condivisi per poter parlare di Dio agli uomini, imparando a rapportarci gli uni gli altri e con coloro al di fuori della Chiesa nel giusto modo. Ed infine imparare anche attraverso il saluto, così come abbiamo letto e visto, che esprime il vero senso di comunione e di appartenenza alla famiglia di Dio. Ecco, io so che noi non siamo abituati a salutarci con la grazia sia con voi. A volte ci diciamo chiaramente, ed è bene farlo, il Signore ti benedica. Ma per molti casi a volte non c'è nessuna parola, se non un ciao così di corsa, senza una vera, un vero senso, come dire, di comunione con la Chiesa. Allora, ecco, la mia preghiera, voglio sperare sia anche la vostra, che il Signore ci aiuti a parlare più con Lui, facendolo con la Chiesa, a trovare occasioni di parlare agli uomini, ecco, loro che ci circondano. In questo particolare frangente potrebbero esserci molte più possibilità di farlo, e a parlarci gli uni gli altri, anche attraverso espressioni di saluto, che non siano di distanza, che non siano freddi, ma che siano appassionati di questa grazia che il Signore ci ha dato e che vogliamo risieda continuamente sopra di noi. La grazia sia con voi. Amen.